Allora, le 10 e 35 minuti primi che scoccano in questo momento, martedì 6 febbraio 2018, come ogni martedì a quest'ora sulle frequenze di Radio Onda Rossa, in onda Radio Euskadi, la musica, la lotta, la storia, la politica dal Paese Basco e non solo. Allora, quest'oggi teniamo un po' da parte tutta la lunga telenovela riguardo le questioni catalane. Ci torneremo sicuramente la settimana prossima, perché ci rendiamo conto che magari possono apparire, come dire, a volte un po' sembrare eccessivo parlare sempre di questo, ma la situazione, per quanto ci si possa essere abituati, continua ad essere assolutamente fuori dalle righe, e continuiamo a avere un paese centrale all'interno dell'Unione Europea dove ci sono i leader dei più importanti partiti politici locali che stanno in galera o con un provvedimento di arresto o con un mandato di cattura internazionale che gli pende sulla testa. Ecco, è un dato che non si può non tenere in considerazione. E comunque, insomma, non ci sono stati particolarissimi aggiornamenti per quanto riguarda questa settimana, per cui ci ritorneremo martedì prossimo. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo del caso di Paolo Hasél, un artista e rapper sotto la scure della censura, una scure piuttosto pesante, visto che rischia anni di carcere per una serie di reati sostanzialmente di libera espressione. Ne abbiamo già parlato in passato, vedremo di che cosa si tratta. Poi il fulcro della puntata di oggi sarà una vicenda relativa all'Associazione Vittime del Terrorismo della Navarra. L'Associazione Vittime del Terrorismo è una potente associazione, una potente organizzazione che mette insieme le vittime del terrorismo di ETA e non di altri, ovviamente, che ha avuto e ha un enorme peso sulla vita politica e sociale del Paese Basco e soprattutto dello Stato spagnolo. In Navarra la decisione, peraltro torto collo da parte del presidente della locale sezione dell'associazione, di intrattenere relazioni con il governo locale navarro, governo che da qualche tempo a questa parte è gestito da una maggioranza progressista al cui interno c'è anche la sinistra indipendentista, ha fatto sì che sia nata una fronda interna capitanata dagli esponenti del Partito Popolare e della filiale navarra del Partito Popolare, l'Unione del Popolo Navarro, che in pratica vogliono scindere e fare un'altra associazione che si rifiuti di parlare col governo navarro. Una situazione molto delicata ma anche molto significativa. Parleremo di questo, parleremo di una vittima del terrorismo che non viene riconosciuta come tale, una giovanissima studentessa basca che studiava a Madrid e che quasi 40 anni fa fu sequestrata, violentata, torturata e uccisa da un gruppo paramilitare legato all'estrema destra dei servizi segreti spagnoli, e per lei non è stata riconosciuta la qualifica di vittima del terrorismo. Infine, per gli appassionati, un bellissimo libro, purtroppo solo in spagnolo, sulla radiofonia nella Barcellona della guerra civile. Davvero un libro molto molto interessante. Ma andiamo a cominciare con Pablo Hasél, un artista, un rapper molto noto che ha già avuto tanti problemi a causa delle strofe di alcune sue canzoni e a causa di alcune sue dichiarazioni. Perché nello Stato spagnolo succede anche questo, che puoi essere messo sotto accusa e puoi essere condannato alla galera per qualcosa che hai detto alla faccia della libertà d'espressione. Ma la libertà d'espressione, come ricordavano i Clash tanti e tanti anni fa, è in vigore soltanto fino a quando non sarai così stupido da approfittarne. Sul serio. Allora, il rapper Pablo Hasél, la notizia è stata battuta da diverse agenzie di stampa nello Stato spagnolo. Noi la riprendiamo dal sito molto interessante pubblico.es. Il rapper Pablo Hasél ha spiegato giovedì scorso le sue ragioni nel processo che si sta tenendo contro di lui. È accusato di fare propaganda per gruppi terroristi ed è accusato di aver insultato sia la corona, sia la monarchia spagnola, sia la polizia su Twitter. E in merito a queste sue dichiarazioni, Hasél ha spiegato che a suo parere i membri del GRAPO, un gruppo armato di ispirazione comunista attivo fra gli anni 70 e gli anni 80 nello Stato spagnolo, sono per lui un esempio di resistenza. Questo perché gli si imputava appunto delle prese di posizione a favore di terroristi. E d'altra parte ha spiegato anche che le sue critiche al re Juan Carlos, anzi al re emerito, perché adesso il facente funzione è il figlio, sono dati oggettivi che sono apparsi anche su diversi mezzi di comunicazione. Questo perché una parte, diciamo, del processo riguarda delle sue dichiarazioni a favore o presuntamente a favore dei membri, peraltro in prigione, dei Grapo. L'altra parte del processo è relativa a delle sue dichiarazioni, diremmo meglio noi constatazioni, sulla figura del re Juan Carlos. Hasél trova di fronte a una nuova condanna a 2 anni e 9 mesi di prigione, a cui si va ad aggiungere una multa, si dovrebbe andare ad aggiungere una multa di oltre 40.000 euro, che se non venisse pagata si tradurrebbe in un allungamento della pena a oltre 5 anni di prigione. In merito alle accuse che gli vengono mosse, Hasél ha riconosciuto di essere l'autore dei tweet incriminati e dopo essersi definito come comunista ha spiegato che secondo lui i membri dei Grapo sono comunisti, che sono dei comunisti esempi di resistenza a causa delle condizioni di vita molto dura che hanno dovuto soffrire all'interno delle carceri dove sono stati rinchiusi. Difendo la libertà di ognuno, ha detto Hasél, a scegliere i propri esempi di resistenza. Nessuno mi deve imporre un esempio, ha insistito lui, che nel 2014 è già stato condannato a 2 anni di carcere appunto per un reato di enaltecimento del terrorismo, di supporto al terrorismo. Hasél ha detto che a lui, per esempio, i Marines americani, i Marines nordamericani, non piacciono per niente, però non gli verrebbe mai in mente di chiedere il carcere per chi si dicesse rappresentato da un Marine nordamericano. Rispetto a un video che ha pubblicato nel 2016 sul suo canale YouTube dedicato al re Juan Carlos, video dal titolo Juan Carlos el Bobón, ha sottolineato come mezza Spagna pensi le stesse cose che pensa lui e si è chiesto se per caso la magistratura abbia intenzione di mettere in galera mezzo paese che la pensa come lui. Il video ha spiegato non fa altro che affermare che il re ha finanziato con soldi, si è pagato con soldi pubblici i suoi trastulli e le sue amanti, ma questa non è una cosa che dico io, ma è una cosa che è stata riconosciuta da differenti mezzi di comunicazione. Stai a vedere che sono io il responsabile di questo spreco di denaro pubblico. E per quanto riguarda un altro appunto che gli è stato fatto, cioè i commenti ingiuriosi lanciati contro i corpi di sicurezza dello Stato, se li ha rivendicati interamente, perché ha affermato è un dato oggettivo che questi corpi hanno assassinato 15 migranti che si trovavano sulla frontiera di Ceuta e Melilla e non sono mai stati puniti per questo. Questa è la vicenda che probabilmente altrove non sarebbe arrivata neanche in tribunale. Nello Stato spagnolo sì, e Asel sta rischiando per queste dichiarazioni una pena a oltre 5 anni di carcere. Non accadono soltanto in Turchia queste cose, evidentemente. Bene, detto di Pablo Asel, possiamo passare adesso alla seconda notizia di oggi, quella relativa all'Associazione Vittime del Terrorismo della Navarra. Allora, nel salutare come sempre chi ci chiama e ci trilla allo 06491750, siamo pronti adesso per passare a quella che riteniamo essere sia un po' la notizia più importante, almeno per quanto riguarda la puntata odierna di Radio Euskadi. Questa storia relativa all'Associazione Vittime del Terrorismo della Navarra. Abbiamo detto in apertura che cos'è questa associazione, è un'associazione che riunisce le vittime del terrorismo di ETA, anche se non viene specificato, ma di questo si tratta, ed è un'associazione molto importante perché rappresenta una ha sempre rappresentato una longa manus della diremmo della destra, ma in realtà dello Stato e del governo spagnolo per opporsi a qualsiasi tipo di soluzione politica del conflitto in atto nel Paese Basco. Una associazione, un'organizzazione assolutamente di parte. Il problema qual è al momento? Intanto il problema è che non c'è più il conflitto armato in Navarra e nel Paese Basco ormai da diversi anni. E in Navarra per la prima volta dopo la fine del franchismo, ormai da diverso tempo, c'è un governo regionale di stampo progressista che ha mandato all'opposizione l'Unión del Pueblo Navarro, che era il partito di destra che ha sempre governato la regione Navarra dopo la fine del franchismo, e all'interno della giunta regionale che amministra la Navarra c'è anche il partito della sinistra indipendentista Bildu, e questo è una cosa che ovviamente non va giù, non è andata giù, sono anni che non va giù alla destra spagnola, sia alla destra istituzionale sia ai suoi rappresentanti, diciamo, della società civile, come è questa associazione vittime del terrorismo. Allora, qual è il problema? Il problema è che obtorto collo, con mille distinguo, nonostante tutto, la filiale navarra di questa associazione ha deciso o ha dovuto decidere di se non altro dialogare con il governo, peraltro legittimamente scelto dalle cittadine e dei cittadini della Navarra, e questo non è piaciuto. Non è piaciuto, e è successo che su impulso dell'Unione del Pueblo Navarro e del Partito Popolare si sia portata avanti una scissione all'interno dell'associazione che fino adesso era stata granitica. Allora, le tappe sono queste. Il 26 gennaio scorso il presidente dell'associazione, che si chiama Alfonso Sanchez, ha detto che se di fronte alle voci che davano per imminente la nascita di una nuova associazione nata dalla scissione della vecchia, ha detto che insomma, secondo lui augurava il meglio alla nuova associazione, e però lamentava il fatto che si stesse creando sostanzialmente un partito politico, che la scissione in atto fosse dovuta a una manovra politica, e che si stavano tirando per la collottola i morti per ragioni di potere personale. Insomma, una posizione abbastanza forte per un personaggio del genere, che, lo ricordiamo, è sempre stato in prima fila nelle manifestazioni sia contro il governo Zapatero all'epoca, sia contro tutte le istituzioni che in qualche modo hanno mostrato negli anni una minima apertura nei confronti della sinistra indipendentista. E quindi si è arrivati a questa situazione. Il 26 gennaio persino un personaggio del genere dice: state facendo un gioco davvero molto molto sporco. Dichiarazioni che poi sono state supportate da altre dichiarazioni arrivate cinque giorni dopo. A parlare era sempre lui, Alfonso Sanchez, in qualche modo spiegando le sue parole precedenti. Diceva: può piacere o non piacere, ma bisogna lavorare insieme al governo della regione Navarra, al governo che c'è adesso. Questo c'è, e con questo dobbiamo lavorare. Siamo un'associazione almeno presuntamente istituzionale, e non possiamo fare a meno di lavorare insieme alle istituzioni. Questo accadeva il 31 di gennaio. Tutto questo ha creato un clamore terrificante all'interno della destra navarra, ma più in generale all'interno della destra spagnola, e si è arrivati alla, all'annuncio di una celebrazione di una giornata sul terrorismo a Pamplona, indetta da questa associazione, a cui parteciperanno, a cui hanno annunciato la partecipazione tutti i partiti che fanno parte del governo della Regione Navarra, quindi anche il partito della sinistra indipendentista Bildu, ma a cui non parteciperanno i partiti della destra spagnola e spagnolista, quindi l'Unione del Pueblo Navarro e il Partito Popolare, per i quali evidentemente non ci può essere alcun tipo di dialogo con queste forze politiche, neanche all'interno delle istituzioni. Quindi quel rifiuto che abbiamo, a cui abbiamo assistito nel corso di questi mesi in, in Catalogna e a Barcellona, è un rifiuto al dialogo, un rifiuto al confronto democratico, chiamiamolo come ci pare, e che veniva giustificato con l'illegalità costituzionale, è un rifiuto che c'è anche quando la legalità costituzionale e istituzionale è assolutamente presente, come nel caso della Navarra, dove si arriverà al paradosso, ma forse non troppo, che un'associazione come l'Associazione Vittime del Terrorismo, che in questi anni tutto ha fatto perché il terrorismo di Stato continuasse ad andare avanti, farà una giornata a cui parteciperanno i partiti che fanno parte del governo, ma non quelli che fanno parte dell'opposizione, che sono tutti partiti di destra e che sono sempre stati quelli che hanno supportato questa associazione. E questa associazione verrà a breve, come dire, coadiuvata da un'altra associazione che nascerà, che sta nascendo da una scissione di destra di questa associazione stessa, supportata dai due partiti di destra navarro-spagnoli, Partito Popolare e Unión del Pueblo Navarro. Lo stesso Alfonso Sánchez, presidente, diciamo, dell'associazione ufficiale, ha dovuto in qualche modo fare qualche marcia indietro sulle sue dichiarazioni, ha detto di scusarsi, si è scusato se per caso qualcuna delle vittime del terrorismo si è sentita offesa, si è sentita offesa per le sue recenti parole. Ma quello che appare evidente è che comunque questo, questa frattura va avanti, ed è una frattura, diciamo, che va molto al di là della contingenza.
La sangre, la duda disipa, la evidencia. aparente. Es algo inerte y no puedes precisar el estado de las cosas. La falta de certeza que oxida las venas es el odio.
Es el odio
que guía tus pasos. Pero no importa, aunque me digas que estoy metido en una causa.
Allora, le 11 in punto, mi scuserete insomma se ci scuserete se abbiamo pensato di dare tanto ampio spazio a una vicenda del genere che potrebbe apparire secondaria e che si riferisce a soggetti che sicuramente non ci sono proprio molto simpatici, ma è una questione che lì in loco ovviamente desta molta attenzione e interesse. E è una situazione che è un po' una cartina di tornasole di un atteggiamento generale che è pesantissimo e è applicato in tutto lo Stato, o almeno in tutte quelle zone dello Stato spagnolo dove c'è conflitto, ci sono problemi, ci sono movimenti sociali. Il caso della Catalogna, di cui abbiamo parlato e parliamo ormai da mesi, ma è il caso anche della Navarra, dove appunto qualsiasi tentativo di passaggio in avanti, qualsiasi tentativo di risoluzione in maniera anche minimamente progressista dei conflitti, si trova di fronte il muro dell'apparato politico, economico, istituzionale franchista, perché di questo si tratta, non c'è altra parola da utilizzare, che fa muro per l'appunto, che si oppone completamente e totalmente. E questa vicenda è una vicenda, credeteci, molto più grande e importante di quella che possa apparire qui a diverse centinaia di chilometri di distanza. Bene, dicevamo di questa associazione vittime del terrorismo, anzi di queste due ormai che stanno per diventare associazioni vittime del terrorismo. Sottolineavamo DIETA per il semplice fatto che sono solo quelle le vittime del terrorismo nello Stato spagnolo. Nei giorni scorsi c'è stata una polemica piuttosto forte su una vittima del terrorismo, la definirebbero così, che però non è stata riconosciuta come tale. Si tratta di Yolanda González, una giovanissima studentessa basca uccisa, massacrata a 19 anni di età nell'ormai lontano 1980. La storia è questa, ve la leggiamo anche questa attraverso le colonne di Pubblico.es. La deputata di Izquierda Unida Eva García Sempere questo lunedì ha fatto una interpellanza al ministro degli interni Juan Ignacio Zoido affinché costui spieghi come mai il ministero ha escluso Yolanda González, che fu assassinata dall'organizzazione terrorista paramilitare Battaglion Vasco e Spagnol dal ordine reale di riconoscimento civile alle vittime del terrorismo. Cioè ha dichiarato che Yolanda González non è considerata dallo Stato spagnolo una vittima del terrorismo. Perché sia successo questo non è dato sapere per ora. E ci risponderà il ministero degli interni. Yolanda era una ragazza giovanissima, aveva 19 anni, ed era di origine basca e si era trasferita a Madrid per studiare elettronica. Era una militante di una formazione politica dell'epoca, il Partito Socialista dei Lavoratori, il PST. Fu sequestrata nell'appartamento che condivideva con altri compagni, era nel quartiere di Aluche, fu torturata, violentata e poi assassinata, fu uccisa a colpi di pistola e lasciata in una strada di Madrid. Il Battaglione Vasco e Spagnola, che era questa banda paramilitare formata da esponenti delle forze dell'ordine, dei servizi segreti e neofascisti, giustificò questo crimine attraverso un comunicato in cui si segnalava falsamente, peraltro, che Yolanda apparteneva a un comando di ETA, peraltro cosa assolutamente non vera. Gli autori poi furono arrestati più tardi e alcuni condannati, ma poi successivamente amnistiati, come è successo spesso, se non quasi sempre, ai protagonisti di queste storie. E per tornare all'oggi c'è questa deputata di Izquierda Unida che chiede sapere come mai il riconoscimento di vittima del terrorismo non viene applicato a questa ragazza e non viene applicato neanche alle oltre 80 persone che sono state assassinate da gruppi come il Battaglione Vasco e Spagnol, dai GAL o da altri gruppi similari che operarono nel corso degli anni della transizione fra il 78 e la fine degli anni 80 su mandato diretto delle autorità spagnole, prima quelle diciamo immediatamente post-franchiste e poi a partire dal 1982 quelle del nuovo governo socialista. Tutto questo mentre sono riconosciuti e omaggiati noti torturatori franchisti come Melitón Manzanas, segnala sempre questa deputata. Staremo a vedere che cosa risponderà il ministro degli interni, immaginiamo che cosa potrà rispondere, ci interessa anche abbastanza relativamente, ma questo è sempre per migliorare il quadro d'insieme. Chi sono le vittime del terrorismo nello Stato spagnolo, chi non sono le vittime del terrorismo nello Stato spagnolo, cosa si muove intorno a loro e che cosa rappresentano. Ecco, l'importante è avere le idee e come dire, le notizie abbastanza chiare da questo punto di vista.
Y ya estoy harto, no quiero salir.
Allora, le 11:10 minuti primi all'ascolto di Radio Euskadi, noi andiamo a concludere la puntata di oggi con un consiglio di lettura, e il consiglio è relativo a un librone davvero piuttosto voluminoso. Stiamo parlando di 736 pagine, ma insomma c'è molto, sono molti documenti, molto materiale d'archivio, ed è assolutamente affascinante per gli appassionati e le appassionate del mondo della radio. L'autore si chiama Ferran Aissa Pampols. Ferran Aissa, se lo cercate su internet, e il libro è ECN1 Radio Senete Fai Barcellona, la voz della Revolution. L'autore ha scritto già diversi libri sulla storia e la cultura libertaria in Catalogna e non solo. Questo libro è un libro però fondamentale, perché racconta la storia della radiofonia libertaria a Barcellona e in Catalogna, in particolar modo per quanto riguarda il biennio 1936-1937, e la casa editrice è la casa editrice Entre Ambos Edition. E allora, si tratta di un libro diviso sostanzialmente in due parti. Nella prima parte, dal titolo Cultura e propaganda attraverso le onde di Hertz, si sviluppa uno studio storico sul arrivo e poi la successiva espansione in tutto lo Stato spagnolo di questo nuovo mezzo di comunicazione, la radio, un mezzo che poi da mezzo di comunicazione diventerà un mezzo di propaganda e anche un mezzo di controllo delle masse. Da le cifre sono interessanti. All'inizio della guerra esistevano in tutto lo Stato spagnolo 67 emittenti e circa 300.000 apparati. Poco dopo si era già arrivati a un milione di apparati radiofonici. Questo per quanto riguarda l'ambito generale. Ma quello che è veramente affascinante è probabilmente la seconda parte del libro, dal titolo Testi di discorsi, conferenze, interviste e reportage, oltre 500 pagine in cui vengono inseriti documenti provenienti dal palinsesto della radio che il sindacato anarchico Senete mantenne attiva in Catalogna dal agosto del 1936, quando la guerra civile era cominciata da poco, fino al 15 giugno del 1937, ultimo giorno di trasmissioni poco prima dei tristemente celebri scontri poco dopo i tristemente celebri scontri di maggio che videro le une contro le altre le forze repubblicane a Barcellona. E c'è di tutto: c'è l'ultimo discorso di Buenaventura Durruti, pronunciato il 17 novembre 1936, tre giorni prima della morte. Ci sono i discorsi della ministra della sanità Federica Monseni, grandi leader come Juan García Oliver, Liberto Callejas, Juan Peró, e poi ci sono sono esponenti della politica e della cultura internazionali che passarono per questa radio, da Emma Goldman fino al compositore Sébastien Faure, o scrittori del calibro di John Dos Passos o Thomas Mann, fra gli altri. Era una radio questa che emetteva su onde corte ed ultracorte, per cui raggiungeva sia la penisola iberica ma anche gran parte dell'Europa, l'America, l'Africa del Nord, ed aveva un palinsesto e delle trasmissioni davvero all'avanguardia per l'epoca, e non solo per l'epoca. Si parlava di economia, di salute, di sessualità, di femminismo, di pedagogia, tutti i temi ovviamente presi dal punto di vista del pensiero libertario. E ovviamente per gli addetti ai lavori, ma anche per gli interessati, sono documenti questi assolutamente interessantissimi e fondamentali per comprendere anche la guerra civile, perché gran parte poi delle cronache erano relative alle cronache di guerra. Radio Senete Fai, Barcellona, la voce della rivoluzione, Ferran Aissa il l'autore, entre ambos edizione la casa editrice.
Federis Arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina angelorum.
Bene, su questi consigli per gli acquisti noi chiudiamo qui la puntata odierna di Radio Euskadi. Radio Euskadi che vi dà appuntamento a martedì prossimo, come sempre intorno alle ore 10:30 su gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, o se preferite attraverso lo streaming dal sito www.ondarossa.info. Radio Euskadi @distici.org, la posta elettronica. Radio Euskadi che potete trovare anche sui social media scrivendolo tutto attaccato. E che dire, davvero tutto per questa settimana. Sigla finale e poi ancora musica, notizie e informazioni fino al mezzogiorno. A mezzogiorno la trasmissione dedicata a pensioni e previdenza, alle 13 si conclude la mattinata con il giornale radio dell'ora di pranzo.